realizzato i compromessi con il mondo. Solo, solo per piacere.
Continuiamo con la notizia che abbiamo preso da ansa.it. Auto sbanda vicino a Roma, muoiono 4 ragazzi. Incidente stradale a Roma. 4 giovani morti la notte di 6 febbraio tra domenica e lunedì. L'articolo dice: uno schianto fatale costato la vita a 4 giovani, 2 22enni e 2 settantenni. Una tragedia che ha sconvolto l'intero quartiere e la comitiva di ragazzi già colpita dalla morte di altri 2 di loro. 4 ragazzi come tanti. I selfie, frasi di canzoni come quelle di Vasco Rossi, foto di pop star come Rihanna o della squadra del cuore, la discoteca. Questo erano Ambra, Jessica, Federico e Riccardo. Morte in uno schianto fatale alle porte di Roma, dopo un sabato sera passato insieme. Ambra e Jessica erano soulmate, cioè amiche dell'anima. E le loro bacheche su Facebook lo testimoniano, insieme anche il giorno del compleanno, con i loro vestiti di pizzo, il trucco, la discoteca. Jessica amava Rihanna e anche Vasco Rossi.
Ne vediamo, è una vita, diciamo, molto mondana. Bene,
sì,
non
sì,
vediamo
sì,
tracce
sì.
di Dio, di Gesù, di fede, di Bibbia. Una vita dedicata a Rihanna, a Vasco Rossi, che Vasco Rossi io ultimamente non ho sentito, ma so che lui predicava a favore della droga, o cantava.
Sì.
Il trucco, i vestiti di pizzo, la discoteca, il Facebook, foto di pop star. E questo paese dice che già colpita più di un anno fa dalla morte di altri 2 di loro, altri 2 ragazzi più o meno allo stesso modo, non ho dettagli. Cioè era un po' un avvertimento del Signore, questo paese sta andando fuori binario, come un po' tutto il mondo sta andando fuori binario, va bene? Ecco, 4 ragazzi come tanti, i selfie, sai, le foto selfie,
sì,
le
sì.
canzoni di Vasco Rossi, cioè praticamente vedo 4 giovani perduti, perduti, sperduti, pecore divorate dai lupi. E se vedi le foto, sono 4 ragazzi, lo guardi negli occhi, 4 ragazzi perduti, non sanno cosa fanno, 2 ragazze bellissime, 2 giovani alla moda, lo sguardo cool, sai, i capelli tagliati in un certo modo, come forse tanti figli di tanti cristiani di oggi.
Sì, sì, sì. E poi l'articolo dice...
La madre di Ambra?
L'articolo dice che la madre di Ambra ha avuto un sogno premonitore, non trovava sua figlia.
Sì, ho letto questo qui, anche ha avuto questo sogno che non trovava la figlia, quindi il Signore cerca sempre di premonirci, ma evidentemente non hanno ascoltato. E poi il giornale La Stampa dice: è successo dopo un sorpasso. Se ho capito bene, una strada un po' in discesa, hanno superato mentre la strada era in discesa, e questa è una cosa, un pericolo, un grandissimo pericolo.
Sì, sì, sì.
Fare sorpassi quando la macchina è in discesa, che non riesce a fermarla bene.
Ai, ai, ai.
E fratelli autisti, addrizzate le orecchie, perché il cimitero ci sono fosse libere, cercate di non riempirle.
Sì, sì, sì.
Va bene, che altro c'è, Angela?
E poi l'articolo dice che il padre di Jessica, che era albanese, ha detto: perché, Dio mio, non hai preso me invece di mia figlia? Jessica era la ragazza migliore del mondo. Qual è il mio Dio in cui credo e che ora mi ha tolto tutto?
Quindi ecco che è in colpa a Dio, dà la colpa al Signore che gli ha tolto la figlia.
Sì.
Lui si chiama Vangelo, di nome questo signore. E dice il giornale, dice che è di radice cattolica e piange a dirotto.
Sì.
Hai letto tutto l'articolo di questo?
Piange a dirotto, non si dà pace, stringe il foglio del verbale appena firmato in polizia. Fa l'autotrasportatore, una vita a macinare chilometri sull'asfalto. Eppure, un maledettissimo incidente invece di lui si è portato via sua figlia, il suo bene più prezioso.
Quindi, diciamo, questo è un po' tipico, no? Dare la colpa a Dio dei nostri peccati.
Sì.
E noi facciamo le condoglianze e vogliamo incoraggiare questo padre, però il Signore, nella Bibbia non ci sono condoglianze. Il Signore non è un Dio di condoglianze, è un Dio di amore, di benedizione, però anche di avvertimento. Quindi questo padre, praticamente, come tanti padri di oggi, genitori di oggi, partono dal presupposto, questi genitori, adesso non parlo solo di lui, parlo in generale, ok? Questi genitori partono dal presupposto che Dio gli prendono i figli e non capiscono che Dio non è lui che li uccide, questi figli. Io ho chiesto al Signore che ci parlasse, che ci desse delle scritture, e quello che ho ricevuto è questo. Ho preso degli appunti, adesso cercherò di leggerli. Sono un po' buttati qui, vediamo un po' se posso barcamenarmi. C'ho degli appunti qua. Ti ho dato alcune scritture da leggere, ce le hai, Angela?
Sì,
per favore, sì. Che è un messaggio un po' difficile questo da dare, è un messaggio difficile da ricevere, però è biblico.
Amen.
Gesù dice: no, amati figli, non sono io che mi prendo i vostri figli, ma è il diavolo, come è scritto.
Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Gesù continua: parlo a voi genitori cristiani. Sono io a chiedervi, se siete cristiani, perché non mi cercate con tutto il cuore e non insegnate lo stesso a fare lo stesso ai vostri figli? Io vi chiedo, perché mi cercate solo davanti alle bare? Sono io il Dio dei morti, dei funerali? Non sono il Dio dei vivi?
Sì.
Sono io a chiedervi, perché piangete solo dopo l'irreparabile? Io vi chiedo, perché non mi cercate prima che il diavolo, e non vi sbagliate, è il diavolo e non io, uccide e distrugge i vostri? Sono io a chiedervi, perché non insegnate ai vostri figli ad amare la mia parola, a cercarmi, a trovarmi, a ubbidirmi, prima che buttino via la loro vita uscendo da una discoteca o da un pub o da un bar o drogati o ubriachi? State insegnando loro come vi ho insegnato e comandato? Come è scritto?
Deuteronomio 6, da 4 a 9. Ascolta, Israele. Tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Li scriverai sugli stipiti della tua casa.
Sugli stipiti della tua casa, sugli infissi della porta. Continua Gesù. Cosa ci fanno due coppie di giovani a viaggiare di notte in auto? Dove andavano? Cosa cercavano? Era quella la cosa giusta per loro da fare? Qualcuno di voi, genitori cristiani, glielo aveva insegnato che è sbagliato e proibito fare queste cose? Tanti altri dei vostri figli si comportano allo stesso modo. Perché non insegnate loro che dei veri figli di Dio a quell'ora devono essere a letto, a riposare e protetti dai miei angeli? State insegnando loro che se vogliono vivere con voi, genitori cristiani che seguono il mio Vangelo, che devono vivere secondo le scritture del Vangelo? O che se vogliono vivere in modo pagano, devono andare dai pagani? E state mettendo i vostri avvertimenti in pratica? Dei figli, particolarmente dei figli minorenni, devono ubbidire ai genitori e a Dio. E questo lo potete insegnare loro anche nel mondo anti-Dio in cui vivete. Non conta quanto vi costi, vi costasse la vita.
Ebrei 12, verso 4. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Sono io a chiedervi perché non insegnate ai vostri figli, anche quelli maggiorenni, che se desiderano di vivere con voi, anche da loro esigete ubbidienza e rispetto, almeno per quanto riguarda i miei comandamenti contenuti nel Vangelo. E questo se voi genitori volete chiamarvi miei figli cristiani, altrimenti non siete degni. Sono io che vi chiedo perché non avete insegnato ai vostri figli che se non desiderano di amare, onorare, ubbidire, stare in unità con i loro genitori cristiani, e se vogliono essere invece come il mondo che muore, ribelli ai genitori, disubbidienti alla parola di Dio e maleducati come la moda e lo spirito satanico del mondo di oggi, che se sono minorenni e li sostenete finanziariamente, e se vogliono essere sostenuti, vi devono allora ubbidienza. Allo stesso modo coi figli maggiorenni, con tutto l'amore e la gentilezza necessaria, se non vogliono vivere da cristiani in una famiglia che è cristiana, allora devono trovarsi un altro luogo dove andare a vivere e prendersi cura di se stessi nella malaugurata vita pagana che voi li sconsigliate di scegliere. Sono io a chiedervi perché non avete insegnato ai vostri figli ribelli che i genitori non sono gli schiavi dei figli. So che vi sono delle leggi anticristo che vi possono obbligare a volte a dover continuare a mantenere finanziariamente anche figli maggiorenni, leggi anticristo. In questo caso siete sotto persecuzione da parte del mondo pagano. E io vi ho detto,
Matteo 10, 23, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra.
In questo caso dovete traslocare, dovete viaggiare, dovete diventare come una specie di nullatenente, il quale non può essere forzato a dare quello che non ha. E i figli ribelli, così come anche tanti genitori ribelli e disubbidienti alla mia parola, andranno per la loro strada sbagliata, dove li attenderanno i miei terribili giudizi. A che serve di piangere dopo che un figlio dei figli sono morti, dopo che hanno cominciato a drogarsi, dopo che possono essere assuefatti, dopo che un figlio è fatto della disubbidienza e del satanismo come le discoteche e il Facebook e internet il suo scopo di vita? Che serve piangere dopo? Non è meglio lottare? Non è meglio combattere contro questi spiriti di Satana che li vogliono distruggere e che li distruggeranno se non fermati in tempo? Figli credenti, perché non trasformate le vostre case in luoghi dedicati a me? Perché non fate almeno un pasto insieme, almeno una volta al giorno, e rendete quell'occasione un abituale momento di pregare insieme, di leggere, studiare la mia parola, il mio Vangelo, la mia Bibbia insieme? Perché non lottate per questo, anche fino alla morte, o anche un divorzio, o una separazione, che io benedirò se sarà per separarsi dagli spiriti satanici del mondo. Separazione da ogni ribellione in famiglia, da ogni demone che possa essere entrato in famiglia. Non sapete che se non fate uscire questi demoni dalla vostra casa e famiglie e vite, questi spiriti prenderanno il sopravvento, come è scritto?
Romani 6, 16. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Matteo 12, 43 fino a 45. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. E allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione.
Non sapete che io posso liberarvi da tutti questi mali, ma che voi prima li dovete combattere, fare la vostra parte e operare per separarvene.
Romani 6, 22 e 23. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
Io so che il mondo non mi ascolterà, ed è ai miei figli che mi rivolgo. Non disubbidite, non dormite come fanno le chiese morte e quelle disubbidienti. Non sapete che dovete lottare contro il peccato? Non lo sapete? Non lo avete letto? Le chiese addormentate non ve l'hanno detto? Ascoltatemi, ve lo dirò io.
Ebrei 12,4. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 10,33. Talvolta esposti agli oltraggi e alte vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Matteo 24,9-13. Vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Apocalisse 2,13. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita.
Figli, dovete rimanermi fedeli.
Apocalisse 2,10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per mettervi alla prova. E avrete tribolazione. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
E ora lo dico a tutti, siatemi fedeli, fedeli alla mia verità, al mio Vangelo, e io vi proteggerò dal malvagio nemico, ed egli non potrà uccidere i vostri figli come sta ora facendo. Non sono io che faccio morire i vostri figli, o che li faccio cadere nella droga, nella ribellione, nella disobbedienza del mondo, nella tristezza senza scopo, sbattuti di qua e di là, senza bussola né direzione, ma è il diavolo. E lui usa la vostra disobbedienza alla mia parola, che rimane la vostra sola speranza, il solo faro per uscire dalle tempeste che il nemico manda in continuazione nella vostra famiglia, cammino e vita. Io vi dico, non è vero che discendete dagli animali, ma da me, da Dio, e come tali vi ho dato il potere di scegliere, come è scritto.
Geremia 17,5-7. Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una temarice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Galati 6,7-8. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna.
Amen. Come è scritto in Deuteronomio 4, guardatevi dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi. dal farvi una scultura che si immagina di qualsiasi cosa che il Signore ti ha proibita. Ma anche se al dopo di questi peccati cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute negli ultimi tempi, se tornerai al Signore tuo Dio e darai ascolto alla sua voce, poiché il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso, egli non ti abbandonerà, non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che giurò ai suoi padri. Secondo Cronache 33:10, il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re di Assiria, che catturarono Manasse, re di Israele, con uncini, e legatolo con doppia catena di bronzo lo portarono a Babilonia. Ma quando egli fu angosciato, implorò il Signore, il suo Dio, si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui, a Dio, egli rivolse le sue preghiere, e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Secondo Cronache 7:14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Fine del messaggio.
Amen.
Gloria al Signore. Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Grazie, queste Signore. Ultime scritture che Gesù mi ha dato.
Amen.
Dimostrano che Manasse è stato probabilmente il peggiore re di Israele. Ha sacrificato i suoi figli al diavolo sugli altari, ha ucciso i suoi figli, aveva introdotto l'idolatria completa in Israele, ma Manasse si è pentito e Dio lo ha perdonato. Ora,
sì,
mi rivolgo a tutti i fratelli. Sai, c'è quel canto bello, se mio popolo sul quale è invocato il mio nome?
Sì.
Vuoi preparare che lo mettiamo?
Sì.
Mi rivolgo ai fratelli cristiani, fratelli credenti, non abbiamo altri fratelli, solo fratelli credenti. Se avete sbagliato, vostro figlio si droga, vostro figlio è ribelle, vostro figlio vi maledice, vostro figlio tira piatti contro le pareti, se avete un figlio che bestemmia e quando lo correggete tira piatti, spacca piatti contro le pareti, come abbiamo sentito, ci sono delle situazioni così, c'è una famiglia che è successo questo. Se voi avete fallito il Signore, non avete addestrato questi figli ad amare il Signore, potete pentirvi. Se l'avete fatto in ignoranza, che non eravate credenti, o se eravate cristiani mezzo addormentati, ma adesso siete svegliati, potete fare questo. Fate come Manasse, pentitevi, rivolgetevi al Signore, invocate il Signore, amate il Signore, chiedetegli perdono e Lui, come Manasse, vi perdonerà.
Amen.
Lui vi riaccoglierà, Lui vi ristabilirà. Non potrà darvi un figlio che è morto, seppellito, defunto, morto in un incidente o di droga, perché abbiamo fratelli che è successo anche questo, ma vi darà una vita meravigliosa in cambio del vostro pentimento. Ma dovete pentirvi, faccia terra e con lacrime invocate Dio Padre nel nome del Figlio Gesù Cristo, il quale ha pagato sulla croce per quelli della nostra chiesa e fuori dalla nostra chiesa, che si sono drogati, che vanno in discoteche e tornano alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 del mattino dopo dalla caccia di donne, caccia di uomini che non soddisfano mai. Dio perdona. E se tu che ci ascolti, fratello, sei uno di questi che va in questi bordelli moderni che sono le discoteche, pentiti. Fratello mi ha scritto, mi ha spiegato, ho parlato con un fratello di Skype e mi ha raccontato il suo problema con la pornografia. Pentitevi, fratelli, mettetevi in ginocchio. Tutti cadiamo in un peccato o nell'altro. Sono solo i farisei che non hanno peccati da confessare. Ogni vero figlio di Dio ha i suoi peccati da confessare. Quelli che hanno solo peccatucci non credo che sono figli di Dio. Penso che sono farisei presuntuosi. Tutti abbiamo peccati che ci meritiamo l'inferno. Pentitevi, fratelli, pentiamoci, fratelli.
Amen.
E il Signore ci perdonerà, come Manasse. Il Signore ci ascolterà, e come ha ristabilito Manasse, lo ha ristabilito come re di Israele, lui che aveva sacrificato i suoi figli sugli altari degli idoli. Il Signore lo aveva ristabilito. Manasse, il peggiore re che ha regnato, mi pare, 52 anni a Israele.
Sì,
il
sì,
periodo
sì,
più
sì.
lungo. È stato del re più peggiore, perché Dio aspettava, Dio sapeva che alla fine c'era una possibilità, infatti l'ha presa e si è pentito. Ma dopo che è andato prigioniero in Babilonia, legato con catene. Quindi se fratello, se tutti sei sorella, fratelli, se vi siete pentiti dopo che siete andati in Babilonia prigionieri, dopo che vostro figlio è morto, dopo che i vostri figli sono schiavi della ribellione, della droga, del nullismo, del materialismo, dei soldi, e vedete che ormai non potete più raggiungere i figli, hanno oltrepassato il punto del non ritorno, ritornate voi. Avete fatto uno sbaglio, non ne fate un altro. Pentitevi. Il Signore vi chiama e ci chiama. E se un figlio non vi ascolta, perché è schiavo della sua ribellione, è schiavo del mondo, vuole e si deve tagliare i capelli alla maniera del mondo, si deve tatuare alla maniera del mondo, cosa che la Bibbia proibisce, deve andare in discoteca perché sennò gli amici lo chiamano stupido, deve andare a avere sesso pervertito sennò gli amici lo chiamano stupido, e ascolta il mondo, non ascolta voi, voi andate avanti per Gesù e non perdete notti di sonno. Dopo che avete avvisato il figlio ribelle, la figlia ribelle, voi seguite Gesù. La profezia dice: invitateli ad andare a abitare da un'altra parte. Questa casa è dedicata a Gesù Cristo. Se tu vai a discoteche, eccetera, il sabato sera, gentilmente, con amore, vai a abitare da un'altra parte. Minorenne o maggiorenne che sei. Quindi o escono loro se è casa vostra, o uscite voi se è casa di loro. Quello che viene prima. Fate come Abramo con Lot, Genesi capitolo 13, ditegli ai vostri Lot: figlio mio, ti voglio bene, però questa è una casa cristiana, è dedicata a Cristo. Ci sono case dedicate all'alcolismo, alla televisione, alle droghe, all'omosessualità, questa è dedicata a Dio. Se vuoi rimanere qui, con tutto il cuore, sono disposto a lavarti i piedi anche oggi, ma se vuoi star qui per andare avanti con questo tuo modo di vita, io credo che devi cercare un'altra casa o me la cerco io, dipende a chi appartiene la casa. Va bene, questo dice la profezia.
Sì, lo sto capendo.
Ci sono anche scritture che non ho citato, scusami. Matteo 10:34 dice: non porto la pace ma porto la spada. D'ora in poi una famiglia sarà divisa, padre contro il figlio, la madre contro la figlia, i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Quindi tutti i preti falsi, i pastori protestanti falsi, che dicono che Gesù è venuto per unire le famiglie, sono falsi, non è vero. È venuto per dividere. Va bene? Il familiare cristiano dal familiare pagano. E quando una famiglia è cristiana, finché rimane cristiana, tutti i cristiani uniti, sotto la benedizione. 1 Corinzi 10:1-10, cosa dice Angela? 1 Corinzi 1:10, Angela, cosa dice?
Adesso apro un attimo. 1 Corinzi 1:10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Salmo 133:1.
Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme.
Se siamo circondati da una famiglia così, bene, uniti. Se invece c'è il figlio che vuole andare in discoteca, la moglie che va a dormire con la televisione la sera invece che col marito, il marito che preferisce la birra, il vino, piuttosto che il principio della famiglia, allora Matteo 10:34, che dice? Non porto la pace, ma una spada, d'ora in avanti la famiglia sarà divisa. Io avrei finito, Angela.
È una bella scrittura arrivata 15 minuti fa da Mary.
Mary.
Durante la profezia.
Sì, Mary, Dio ti benedica.
Proverbi 23:13-14.
Sì, cosa dici?
Non risparmiare la correzione al fanciullo. Anche se lo batti con la verga, non morirà. Lo batterai con la verga, ma libererai l'anima sua dallo Sheol.
Cos'è Proverbi?
Proverbi 23:13-14.
Fratelli, scrivetelo e attaccatelo da qualche parte. Non risparmiare la verga fanciulla, perché dice il finale del
24.
Anche
se lo batti con la verga, non morirà. Lo batterai con la verga, ma libererai l'anima sua dallo Sheol.
E altre Bibbie traducono soggiorno dei morti, vuol dire lo stesso. Cioè l'inferno. Dall'inferno. Cioè praticamente, sì. Per questo che oggi nel mondo anti-Dio, anti-Cristo e pro diavolo, e pro omosessuali, eccetera, è proibito sculacciare i bambini. E ti fanno vedere il padre manioco che sculaccia il bambino con una catena. E quello non è un padre, quello è un diavolo. Che è un padre che, il padre che sculaccia il bambino finché il bambino è mezzo morto. Quello non è un padre, quello è un diavolo. La sculacciatina è una medicina, una delle migliori. Io sculaccerei tutti questi filosofi del diavolo, tutti questi politici del diavolo, sculaccerei loro con un bastone abbastanza robusto. Va bene, ma sulla schiena gliele darei. E non sto scherzando. Io li prenderei a frustate. Tutti questi filosofi, psichiatri che sono più pazzi loro dei loro clienti. Non sculacciate il bambino. Io quando ho sculacciato i miei bambini, che adesso sono anni che non li sculaccio più perché non c'è più bisogno. Prima ci voleva, era necessario schiaffetto sulle mani, schiaffetto sul di dietro, fargli capire che nella presa della corrente con le dita non si va. Che aspetto io a spiegargli a un bambino di 2 anni e aspetto che muore per dargli, quando capirà questo la corrente, capirà a 4-5 anni, nel frattempo è morto. Un bambino che si arrampica sulla finestra al quarto piano, al quinto piano, dice: sai, il filosofo posseduto mi ha detto che non si può dare uno schiaffetto sulle mani. Ma io glielo darei a lui sul groppone con un bastone.
Sì,
va bene,
e
questi,
poi la cosa che hai detto prima,
perché il diavolo non vuole che si correggano i figli, perché devono diventare posseduti come lui. E non aspettare che il figlio va in discoteca a prendere, a drogarsi e a fare rapporti sessuali con uno che ce l'ha di essere. Non aspettare.
Sì.
Quando un bambino a 5, 6, 7 comincia a non ascoltare i genitori, dice, comincia a dare correzioni, e ti assicuro che se cominci presto non c'è bisogno di scuola. Io qui non scolaccio nessuno, ho smesso, perché non c'è bisogno, è abbastanza la parola adesso le scolacciate che do perdono un film,
sì, perdono.
Il nuotare, perdono la torta, è sufficiente.
Come
hanno capito che qua con me non si sgarra, dico una cosa è quella, se la prometti devi farla però, ok? Dimmi, Angelo.
Dicevi prima che, per esempio, con i figli maggiorenni, che non puoi usare la verga, se sono ribelli e veramente non vogliono essere in unità con una famiglia cristiana, non vogliono seguire, dicevi di invitarli a vivere da un'altra parte.
Amorevolmente.
Ma è quello?
Ti compro il giornale e ti trovo una stanzetta.
Sì, ma è quello il punto. Un genitore dire questo a suo figlio non sembra amorevole. Sembra al contrario che non ama il suo figlio, che lo manda via, che lo caccia fuori di casa. E sembra che è mancanza di amore dal genitore verso il figlio.
Ma questa scrittura che ti ha mandato Mary, cosa dice? Salverà la sua anima dall'inferno.
Sì, questa scrittura è la risposta.
Il Signore ha sculacciato Adamo ed Eva fuori dal giardino, fuori di qua, e hanno imparato, si sono pentiti.
Perché vedi, se tu non fai compromessi e fai la cosa giusta, anche se sembri che manchi amore verso il tuo figlio, ma tu se non fai compromessi dici no, in questa casa è solo Gesù. E se tu lo batti con la verga, tra virgolette, la Bibbia dice non morirà. Questa scrittura di Mary è veramente potente.
Potente.
Non morirà il tuo figlio.
Brava
il
Mary,
vero amore...
sei un'ottima madre. Sì, questa è madre questa, c'ha figli?
Sì, sì, sì.
Si vede come ragiona. Sì. Mary, sono con te.
Il vero amore è proprio di fare la scelta difficile.
Logico.
E di non fare compromessi e dirgli in faccia quello che è giusto, quello che è sbagliato. E quello è il vero amore.
Il mondo è ipocrita, è diplomata in ipocrisia, il mondo. Ma tu sei andato a militare. Ma chiede ai carabinieri, alla polizia. Ho parlato alcuni giorni fa con un fratello che era nella Digos, un fratello poliziotto che non faccio nomi, dolcissimo fratello. Chiedi a lui, è stato nella Digos, mi ha detto 40 anni, 30 anni. Anche c'è un figlio poliziotto, è una famiglia, insomma... sarebbe bello averla vicina qui, l'anticristo ci servono un po' di fratelli con le capito in gamba, che non ha paura di niente, che sai, queste mezze calzette religiose che hanno paura, oggi piove, non vado a evangelizzare, ma per cortesia state nel tuo ospedale religioso, allora cosa viene a fare qua in Sud America? Vieni qua a scocciare, scusa, stai lì nel tuo ospedale, vieni qua perché viene l'anticristo, vieni qua per seguire Gesù, uno, due, poi anche l'anticristo, un buon posto. Allora cos'è che ci ha detto uno di quei parassiti che ci seguono, dice il paradiso di fratello Giuseppe, ha detto in Sud America brucia, ecco il paradiso di fratello Giuseppe, povero parassita. Cioè, dice fratelli che vanno in Sud America dal paradiso di fratello Giuseppe, adesso c'è l'incendio. Povero parassita che non ha capito niente. L'incendio che viene in Europa sarà nucleare. Aspetta che quando viene l'incendio in Europa ne parleremo, sarà incendio nucleare.
Ma guarda, è meglio così che quelli che non dovrebbero venire qui non vengono. Rimanete lì, se un incendio vi spaventa non dovete venire per favore.
Ma io credo che
l'incendio
c'è apposta per fermare i parassiti. Alleluia. E allora
avanti?
Parlavamo di non risparmiate la verga ai fanciulli. Poi stavo dicendo, sono ipocriti, il mondo è ipocrita al 200%, perché chiedi ai poliziotti, chiedi ai soldati. Tu vai nell'esercito, se tu guardi storto un ufficiale sei punito. Mi ricordo ci mettevamo in fila per uscire la sera, va bene, e vestiti per bene, passavo l'ufficiale di picchetto, sembravo un ufficiale dell'SS. In 10 faceva avanti così, alzava solo un dito, uno o l'altro, alzavo le dita così e tu salutavi, ti giravi, andavi a dormire, fuori non uscivi perché magari avevi una stringa della scarpa allacciata male. Lì primo sbaglio eri punito, a dormire sul tavolaccio, CPS, CPR, camera di punizione semplice, capito? Il mondo non, passa il poliziotto, parcheggi male, multa. Capito? E dopo viene da me, loro sono lì a punire tutto, lo mettono in prigione le persone per 30 anni, 30 anni, 20 anni, 10 anni, 15 anni, 5 anni di prigione e io non posso dare una sculacciata a mio figlio. Ma come? Tu lo metti sulla sedia elettrica, lo metti nella camera a gas, in certe nazioni fanno ancora quello, in altre nazioni li impiccano. E io non posso... In Italia sono più civili, li mettono in prigione e gli danno l'ergastolo. Sono così civili. Cos'è meglio, l'ergastolo o una sculacciata?
Una sculacciata, certo.
Ma questi sono un branco di pazzi a piedi libero. Mica tutti i pazzi sono a manicomio. La maggioranza sono a Montecitorio, nelle scuole di filosofia, nelle scuole di psichiatria.
Sì, sì, sì.
E grazie a Dio che tra di loro c'è qualche cristiano, no?
Cioè, amen, amen.
C'è scritto un fratello, fa, senti, io sono insegnante di scuola, non è vero che tutti gli insegnanti sono posseduti omosessuali. È corretto, ha detto, ma se ho dato questa impressione, certamente d'accordo. Ci sono dei fratelli e sorelle preziosissimi che imboscati sotto banco predicano il Vangelo.
Sì.
Ti pare che parli di quelli?
Sì,
io li benedico.
Sì. Sì,
Angie,
sì.
Prendi la parola. Per
sì, 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 ok. Allora, andiamo avanti?
Avanti.
Facciamo una pausa per ascoltare quella bella canzone che hai menzionato. Io ascolterò, secondo Cronache 7:14.
Sì, ma hai capito perché voglio mettere questa?
Sì.
Perché dico, se tu sei un fratello che hai sbagliato, hai fatto crescere i figli che sono drogati di discoteca, drogati di smartphone, drogati di iPhone, diavolo phone, e drogati di quello che vogliono, di materialismo, di moto, di macchine, di donne e di sesso, quello che vogliono essere drogati, E va bene, l'hai fatto quando tu stesso non capivi niente, ma adesso che capisci, ti penti, chiedi perdono e sei perdonata nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Va bene, e se il figlio non si comporta da figlio, non lo trattare da figlio, trattalo come un estraneo. Va bene, figlio mio, ti voglio bene, io darei la vita per te. Permetti che ti lavi i piedi, no? Ok, come dici tu. Questa casa però c'è uno più importante di te, che amo più di te, si chiama Gesù Cristo. Non parla di religione morta, stramorta, cattolica, protestante, evangelica, mormonica o geovista. Parlo di Gesù Cristo del Vangelo. Qui quando si mangia si prega. E quando si finisce di mangiare si aspetta, perché c'è qualcuno qui che aprirà il Vangelo e vorrà leggere un capitolo. E se non leggi un capitolo non hai capito. Va bene, se non ti piace, se invece vuoi stare a mangiare con una mano e l'altra a cercare il tuo telefonino, perché il telefonino buttalo nel cesso per cortesia, qui in questa tavola, è cristiana.
Sì, amen.
D'accordo?
Amen.
E se non è d'accordo e dici ti voglio bene, quando cos'hai bisogno? Hai bisogno di una stanza, te la cerco io? Ah, non hai soldi? Se sei abbastanza intelligente da venire qua a litigare con noi qui in casa, sarai intelligente a guadagnarti il tuo pane. Che i figli non sono schiavi dei genitori, i genitori non sono schiavi dei figli. Arrivederci, ti voglio bene, la porta è aperta. Hai visto il cartello scritto? I figlioli prodigi sono benvenuti. Puoi tornare quando vuoi come cristiano. Ok, e non state lì a piangere che figlio come quel drogato che ha buttato fuori la mamma giù dal balcone perché non gli dava la pensione per la droga. Quello lì sta attento che se non lo butta lui fuori dal balcone, solo che in fondo non c'è l'asfalto, c'è l'inferno. Vai avanti, sì, Angela, sì, per cortesia.
Oh, grazie Signore. Ma guarda, è un messaggio molto importante, perché lo so dagli email che riceviamo che molti genitori stanno soffrendo perché i figli sono ribelli, fanno quello che vogliono.
Ma non soffrite più.
Durante le notti sono fuori fino a tardi.
Avvertiteli.
E i genitori non dormono preoccupati.
Ma ditegli, figlio mio, ti voglio bene, vai in discoteca, meglio che ci abiti. Guarda, vai in discoteca, portati il sacco a pelo, la tenda, poi va delle valigie con tutta la tua roba e vedi se ti ospitano, perché qui non siamo i tuoi schiavi, né i figli dei genitori, né i genitori dei figli. D'accordo?
Sì, sì.
Ok, io mi sono scocciato a sentire che questi fratelli e sorelle sono schiavi di quattro diavoletti che sono lì in ginocchio ad adorare le discoteche. Discoteca non è discoteca, non ci sono neanche dischi, ci sono prostitute, prostituti, omosessuali, lesbiche, pervertiti, naturalmente ci sono anche molte pecorelle. C'è stata una sorella, fa, io veramente ho incontrato mio marito in una discoteca. D'accordo, vabbè, lo potevo incontrare anche all'inferno per quello. Anche a discoteche sono piene di disgraziati che non sanno cosa stanno facendo.
Sì, ma lei si riferiva anni fa, quando non era come oggi, era un po' diverso le discoteche. Quindi si riferiva.
Guarda, io in discoteca non sono mai andato, mai pagato un biglietto di discoteca, perché non potevo corteggiare una ragazza con questa musica infernale che non puoi neanche dire, si vedi solo la bocca che si muove.
Sì, mi
ricordo,
sì,
avevamo 18, 19, 20 anni, andavamo a sala da ballo, ci compravamo la Coca-Cola, e la Coca-Cola doveva durare 2 ore, 1 ora e mezza, perché i soldi non l'avevo di comprare un'altra, e dovevo lasciare 2 dita, perché sennò le ragazze che corteggiavo pensavano, questo non è soldi, allora lasciavo 2 dita, morto di sete com'ero, dovevo tenere duro, quello bevevo prima di uscire. Quante fidanzate trovavo? Niente, si andava per ridere, per scherzare, che ai miei tempi le donne in Italia erano serie. Mica come adesso che fanno a gara chi va a letto più presto possibile. Adesso, grazie a Dio per le poche donne cristiane che sono rimaste. Poche, pochissime.
Amen. Grazie Signore.
Alleluia.
Sì,
Dio
sì.
Benedica quelle poche. E se voi, se fratelli e sorelle che ci seguite, avete passato per discoteca e siete passate per eccetera, eccetera, il Signore è pronto a perdonarvi, va bene? Va bene, e vi ridà anche la verginità spirituale. Hai sentito parlare di quello?
Sì.
Nello spirito, sì, che la sposa di Cristo, sì, è vergine, anche una prostituta può essere vergine nello spirito, se si pente, sì, se cambia.
Amen.
Andiamo, Angela.
Amen.
È meglio che ti muovi, sennò qua, caro mio, c'è qualche padrone di discoteca mi verrà a cercare.
Oh.
Ma bruciatele tutte, se discoteche del diavolo.
Ma senti,
mi sembrano la bocca del dragone, mi sembra.
Siamo andati a evangelizzare anche nelle discoteche,
è vero,
stato bello.
È vero, ma li chiuderei tutte però.
Sì, sì, sì.
Io anzi li chiuderei tutto, contento tutti i politici che le aprono, chiudere la chiave e buttare via le chiavi, le ballate, vai Angela, il Signore farà così. Sai che il Signore c'è una grande discoteca?
Qual è?
Apocalisse 20, se vuoi leggerlo, Apocalisse 20, credo che sia il 13.
Se quello che penso io non sembra una discoteca.
Si chiama LDF, l'iniziale.
LDF.
Apocalisse 20:13, una discoteca che le iniziali sono LDF.
Apocalisse 20:13.
Sì.
Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco.
Stagno di fuoco, allora esse. Allora... Stagno, alcune Bibbie dicono il lago di fuoco. Stagno di fuoco,
okay,
è la discoteca di Dio,
Si
chiama stagno di fuoco, con questi complessi satanici che prendono la chitarra, con la scusa della chitarra sono a maledire Dio, c'è un posseduto con quattro corna in testa che strappa le pagine della Bibbia, li butta per aria durante i suoi concerti, pezzo di diavolo. E se questo qui non si pente, non mi sembra affatto che... Cos'è Marilyn Manson, come si chiama questo posseduto?
Mm.
E a volte c'è da chiedersi... Vabbè, vengono i giudizi di Dio. Prossimo, vai avanti Angelina,
allora,
andiamo
mettiamo
avanti.
La canzone...
Qualcosa di ispirante, che già mi sono stancato con queste discoteche.
Allora, mettiamo questa canzone e dopo una testimonianza.
Dai, vai.
Volevo mettere un'altra cosa, però...
Apri la finestra, abbiamo bisogno di aria fresca qui.
Volevo mettere un'altra notizia, è interessante questa, anche una profezia che Gesù ti ha dato su un'altra notizia, sulla suora che ha dichiarato che Maria, la madre di Gesù, non era vergine, una cosa scandalosa nel mondo cattolico.
È venuto fuori ieri, settimana scorsa,
non lo
questa
so.
Suora, è una suora cattolica che... È la numero uno in Spagna, tutti la amano perché fa tante cose, anche ricette di cucina, eccetera.
Ti leggo io di cosa si tratta e poi mettiamo la canzone.
Ok, vai.
Dice, scandalo per le parole di una suora in TV. Maria non era vergine. Suor Lucia Caram, star della TV spagnola, ha negato la verginità della Madonna nel corso di una trasmissione televisiva. Sembra proprio che negli ultimi tempi non ci sia pace per il popolo di Dio, pervaso da un'inquietudine che porta a decessi spesso discutibili e comunque scuote fortemente la stabilità e l'immagine del clero cattolico. Un ennesimo scossone arriva da una suora, Lucia Caram, di origine argentina e al momento residente a Barcellona. Già nota al pubblico televisivo spagnolo e seguita da numerosi followers sui social network. Le parole dello scandalo. Invitata, come di frequente accade, a una trasmissione televisiva, una sorta di salotto, dal titolo Chester in Love, la suora ha sconvolto tutti con le sue affermazioni a dir poco rivoluzionarie per i dogmi cattolici. Interrogata sul tema del sesso e della coppia, la sorella ha infatti negato la verginità della Madonna, asserendo che in realtà Maria e Giuseppe era una coppia come le altre e che per loro era normale fare sesso. Poi ha avuto parole di biasimo per l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della sessualità, considerata come qualcosa di sporco e da nascondere, sostenendone invece l'importanza. In conclusione, ha asserito che risulta davvero difficile credere che Maria fosse vergine. Immediata la reazione dei gruppi cattolici, in primis delle religiose del suo stesso ordine, che hanno deprecato vivacemente le affermazioni di Suor Lucia, firmando una petizione in cui se ne chiede l'espulsione. Anche il vescovo di Vic, di Catalogna, è prontamente intervenuto dichiarando pubblicamente l'infondatezza delle parole della suora e riprova della verginità tanto discussa di Maria. Ha ricordato il concilio di Costantinopoli, nel quale appunto la Chiesa Cattolica proclamava questa verità di forma definitiva. Insomma, se alcune canoniche italiane sono sedi di incontri a luci rosse, arriva d'Oltralpe un vento di bufera che scuote la pacata e silenziosa quiete del Vaticano.
Cioè, il vento di bufera. E questo è il giornale Blasting News, che questo articolo di questa settimana scorsa, credo 2 giorni fa. E, guarda, io ho chiesto a Gesù riguardo a questo messaggio di questa suora, e come al solito vi saranno quelli, specialmente i parassiti, che mi accuseranno di essere falso profeta. Per questo motivo, particolarmente su temi scottanti e controversi come questo, chiedo spesso al Signore che mi dia scritture perché sia confermato che la parola è sua e non mia. Ed ecco una parola che egli mi ha dato riguardo a questa suora spagnola, della quale io non ho mai sentito parlare prima.
Sì, sì. Allora, mettiamo la canzone prima?
Ci fermiamo qui,
sì,
allora.
Sì, sì, perché sennò diamo tutte le risposte. Mettiamo la canzone e poi ascoltiamo cosa dice il Signore riguardo a questo soggetto.
Sì, c'è una piccola profezia che voglio condividere. C'ho degli appunti buttati qua. Speriamo che ci si capisce qualcosa. Andiamo. Sì, Gesù.
Io ascolterò, secondo Cronache 7:14.
Sul quale è invocato il mio nome. Si umilia e prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo